Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo di questa settimana, amico del popolo che apre con un titolo e una fotografia, sciagura Bostrico, fate presto. Andiamo a leggere la didascalia dell'immagine, il colore grigio evidenzia le aree colpite da vaia e le zone dove il bosco è ancora in piedi, ma ormai ucciso dal bostrico, una vera sciagura. L'infestazione avanza veloce senza che venga messo un freno. A sinistra i versanti meridionali del Col di Lana, a destra in primo piano la montagna di Larzonei di Minellongo, dietro si vedono le rocce della Gazzuo e Cortina. Le foreste si sono ridotte alle sole aree di colore verde scuro. Il disastro ambientale avanza e intanto cresce la paura degli incendi. Il fondo di prima pagina è invece intitolato La coppia, l'albero, i costi, il coraggio. Due ragazzi forti e un nonno preoccupato. Altre due notizie in prima pagina: è vivo, un miracolo, il soccorso salva il torrentista Inzoldo, ricerche sospese invece per Lugato. Vaccini e scuola, Carraro ci manca, l'ultimo miglio. Entriamo nel giornale, come sempre alla ricerca delle notizie a gordine, ne troviamo una a pagina 5 della sezione politiche di sostegno, comuni confinanti, quattro progetti, la programmazione dei fondi dei comuni di confine di area vasta, si è conclusa la fase 2013-2018, firmate in provincia le ultime convenzioni e di questi quattro progetti il primo riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza e viabilità dei collegamenti principali dei comuni dell'Agordino con i territori confinanti, interventi in particolare sulla 346 e la 347, il passo San Pellegrino, il passo Cereda e Duran, e poi c'è il secondo progetto che riguarda il miglioramento e la messa a norma degli ecocentri dell'Agordino. Andiamo avanti e arriviamo alle pagine espressamente dedicate alla vallata Agordina, che prima però di approdare alle pagine Agordine ci fermiamo a pagina 21, perché nella sezione del Cadore Comelico la notizia è questa: a Franco Murer il premio Lepre Bianca. Costalissoio, la figura dell'artista è stata delineata da Guido Buzzo. La cerimonia si è svolta nell'ambito della giornata per il Museo Surrealista. Quindi congratulazioni all'artista agordino Franco Murer per questo importante riconoscimento. E dopo questa notizia che riguarda Murer, andiamo a pagina 23, iniziamo a parlare di Agordino, Roccapietole e Canassei, il ghiacciaio ha perso altri 6 metri, l'università e le misurazioni in marmolada, una trentina di persone ha partecipato alla campagna di misurazioni. Agordino, epilessia, la battaglia per i malati giovani che non possono essere visitati in Ulsuno o Dolomiti, ma devono andare fuori. Bisognerebbe trovare un rimedio per dare anche a questi giovani e alle loro famiglie gli stessi diritti delle famiglie e dei ragazzi della pianura. Selva Rocca San Tommaso, tre cantieri di Bimge SP nell'Alto Agordino, Attilio Somavilla, interventi realizzati con i fondi del commissario Vaia. San Tommaso, pagina 24, il canto del cuore di Flora, 95 anni, Flora Costa mostra il suo quarto libro. Gosaldo, fondi di confine, avanti con i progetti, il comune ha ottenuto il sì per la riorganizzazione delle iniziative, rifugio Cavalera, casetti di via Croce Rossa e bar nell'ex municipio. Taibon, fiemme, le scritte dei frequentatori della montagna, accanto a quelle dei pastori, le tracce dei minatori Taiboner in Val di Fiemme. Voltiamo pagina, pagina 25, ancora Agordino, Voltago, Vapian, Mariva, un successo, tanti partecipanti e tanto pubblico alla Oltac Arena, 270 runner. Il percorso di gara è stato tracciato per l'occasione, il ricordo di Alan Scussel. Agordo, giornata dell'amicizia rimandata al 2022, causa delle restrizioni e difficoltà ad organizzare eventi ancora con l'emergenza Covid. E poi la parte bassa di pagina 25, è aperto lo sportello Valpe Online. Queste le notizie che riguardano l'Agordino, non ce ne sono altre, almeno non le abbiamo viste, e quindi passiamo alla seconda parte di questa rassegna stampa. Allora, come ogni tanto ci capita di fare, ci piace così andare anche un po' fuori della vallata Agordina, ma non troppo, nel senso che l'argomento di questa rassegna stampa è l'inizio, il nuovo inizio dell'anno scolastico. Si torna sui banchi lunedì 13 settembre. L'amico del popolo ne parla nella sezione cultura, tra Green Pass e la pratica di un anno Covid. Ovviamente le scuole ripartono in tutto il Veneto, per cui anche in Agordino. E allora noi abbiamo pensato di contattare, di chiedere la disponibilità a chiacchierare con noi al dirigente scolastico Mario Baldasso, che è una vecchia conoscenza dell'Agordino perché ha passato all'istituto comprensivo di Gengenie come dirigente scolastico, se non vado errato, 3 anni, fino al 2014-2015, ma chiediamo conferma direttamente all'interessato. Benvenuto, preside.
Buongiorno, salve. Sì, confermo Gianni, proprio in quei 3 anni sono stato dirigente scolastico presso l'Istituto Comprensivo Cencenighe e nel 2014-15 anche reggente presso l'Istituto Comprensivo di Alleghe. Quindi ricordo con grande piacere quei 3 anni di esperienza in cui sono proprio cresciuto anche molto professionalmente.
Era la prima esperienza, no, da dirigente scolastico.
Certo, come parecchi anche attuali dirigenti nel 2012 siamo proprio stati assunti in quel settembre 2012 e abbiamo cominciato un po' in tutta la provincia a darci da fare per quello che abbiamo potuto.
Ecco, dopo il saluto all'Agordino, la permanenza all'Istituto Comprensivo di Trichiana e poi ai licei dal Piast di Feltre, e anche negli ultimi anni ai licei di Feltre si è abbinato anche la reggenza alla Scuola Superiore di Cortina, giusto se non vado errato.
Certo, sì, al Polo, all'Omnicomprensivo di Cortina, che comprende appunto i 5 istituti superiori della zona del Cadore e della Valboite e una scuola media annessa. È un'esperienza molto intensa, ovviamente, anche sia perché era una reggenza che anche perché è effettivamente una realtà scolastica, culturale e sociale anche molto diversa rispetto al territorio di riferimento mio, che è appunto il Feltrino. Comunque un'esperienza sicuramente molto positiva che mi ha lasciato davvero grandi soddisfazioni.
E che ha permesso anche ovviamente di mettere insieme più casistiche anche per capire come sono stati questi ultimi 2 anni scolastici, ovviamente segnati dal Covid, dalla didattica a distanza. Adesso ne parte uno nuovo, ovviamente come diceva il titolo dell'amico del popolo, tra Green Pass e le pratiche da adottare fondamentali per cercare di far sì che sia un anno il più sereno possibile e ovviamente che permetta agli studenti tutti, ma mi rivolgo in particolar modo agli studenti delle superiori che sono stati quelli più toccati anche nell'ultimo anno scolastico, che permetta agli studenti di restare in classe, no, preside?
Certo, beh, diciamo l'esperienza degli ultimi 18 mesi, diciamo partendo dal marzo dello scorso anno, del 2020, è stata veramente una rivoluzione, dal punto di vista proprio del modo di fare scuola, direi anche dal modo di vivere anche per i ragazzi, per gli adolescenti, ma anche per le famiglie ovviamente. E questo ha avuto un grosso riflesso nei confronti della scuola, ecco. Diciamo, un aspetto che è stato sottolineato da qualcuno dal punto di vista positivo è che in questo modo la scuola è davvero venuta spesso al centro delle attenzioni e delle discussioni, anche a livello sociale, a livello politico, a livello culturale, è una cosa che non accadeva da decenni. Ecco. L'attenzione onesta, trasparente, mi sembra anche da parte di tutti, è una preoccupazione legittima sulla difficoltà che c'è stata appunto nel vivere scolastica buona, con tanti chiaroscuri, perché ecco, io non sono tra quelli che, diciamo così, vede solo nero nell'esperienza vissuta negli ultimi anni scolastici. Credo che ci sia stata grande sofferenza in tante situazioni, in tanti casi, sofferenza in scolastico, ma in tanti casi anche nel psicologico. Ma credo che ci siano anche degli aspetti che ci hanno fatto crescere come scuola, ovviamente come sistema scuola italiana, ma anche bellunese, e anche come consapevolezza per quanto riguarda il corpo docente, il corpo insegnanti e l'attività, dell'importanza del nostro ruolo anche dal punto di vista sociale. Perché la cosa che mi ha colpito molto in questi 2 anni è di quante intersezioni venivano a crearsi tra mondo della scuola e mondo delle famiglie, tra mondo della scuola e realtà associative, tra situazioni delle singole persone, dei singoli ragazzi o anche dei singoli insegnanti e scuola. Cioè veramente la scuola forse è stato uno dei punti, se non l'unico, grande e continuo centro d'ascolto di tante esigenze, di tante fatiche che si sono sviluppate in questo anno e mezzo. Per cui ecco, un grande impegno, una grande fatica che sicuramente noi che lavoriamo nel mondo della scuola abbiamo vissuto, ma credo anche una grande soddisfazione per aver capito l'importanza del nostro mestiere, del nostro ruolo, ecco, che va al di là, pur essendo l'obiettivo principale, anche al di là del tema degli apprendimenti e dell'istruzione. Ecco, davvero un ruolo significativo per quanto riguarda un compito sociale.
L'altro giorno in un corso di formazione con Don Fasoli, noto appunto formatore, psicologo, insegnante, insomma, metteva proprio l'accento sul fatto, come una domanda si può essere, tanto più in questi tempi di tutto quello che è accaduto, docenti e basta.
Io credo che non si possa essere né docenti e basta, né dirigenti e basta, mi viene da dire quasi anche né genitori e basta, perché siamo davvero coinvolti in mille relazioni, in mille sfaccettature. La scuola è il luogo delle relazioni ed è proprio per questo che spesso ci troviamo ad affrontare tante situazioni ogni giorno diverse, sia di difficoltà sia anche di, diciamo, situazioni anche molto belle, molto positive, di crescita e di conoscenza, che coinvolgono la scuola. Ecco, quindi io ho tante situazioni che vanno da, che ne so, aspetti legati a problemi di disabilità, oppure anche a situazioni, diciamo, di normalissima quiete e tranquillità didattica, che però hanno comportato la necessità di intervenire come scuola in maniera consapevole. Ecco, da questo punto di vista devo dire che il sistema scuola, anche a livello così centrale, ha risposto anche con attenzione. Mi riferisco ad esempio ad alcune iniziative tipo quella dello psicologo della scuola, lo psicologo d'istituto,
sì,
che quasi tutti gli istituti hanno attivato, alcuni erano anche partiti prima, al di là della pandemia. Ecco, questa figura che io ho attivato anche nelle scuole che dirigevo e che dirigo, è stato veramente fondamentale come, diciamo, figura professionale che tiene in collegamento, appunto, in maniera accorta e attenta, con le parole giuste al momento giusto, i ragazzi, le famiglie, la scuola, i docenti, il dirigente, ecco, per fare il meglio per i ragazzi. Ecco, questa ad esempio è un'iniziativa che c'era in alcune scuole, che adesso invece è andata diffondendosi sulla pressione dell'emergenza, ma credo che sia ad esempio questo una cosa da mantenere sul lungo periodo in maniera definitiva. Ecco, un altro aspetto che credo vada sottolineato come aspetto positivo è quello delle competenze digitali. Ecco, si fa spesso riferimento a quelle competenze di cittadinanza, tra cui appunto anche fanno parte delle competenze digitali. Ecco, abbiamo, volenti o nolenti, dovuto fare un salto di qualità notevole tutti quanti, come società, ma anche come scuola, come alunni, come famiglie, e questo credo che servirà anche in futuro per avere una scuola un po' diversa, forse anche un po' più al passo con le necessità della società del futuro.
Ecco, il suo giudizio sulla DAD, no? DAD in cui si sente dire di tutto di più, ovviamente, da vari punti di vista, no? Alcuni la demonizzano come appunto qualcosa che ha impedito di svolgere il programma, di riuscire a far passare determinati contenuti, altri invece che appunto ne elogiano il fatto di aver messo docenti e studenti di fronte a delle sfide. Qual è il bilancio che lei ha potuto tirare alla fine di questi 2 anni, intanto?
Sì, allora, anche qui è chiaro che non si può giudicare nero o bianco, giusto o sbagliato, bene o male in maniera assoluta. C'è anche una differenza tra i 2 anni scolastici, perché quello precedente siamo stati colti un po' di sorpresa, e questo è stato anche da un certo punto di vista un vantaggio, nel senso che la novità della didattica a distanza ha suscitato forse una maggiore disponibilità e attenzione da parte dei ragazzi. Mi riferisco in particolare alle scuole superiori, almeno quelle che ho avuto modo di dirigere, e per cui, diciamo, dal marzo 2020 al giugno direi che la didattica a distanza ha funzionato bene, se non addirittura molto bene. È chiaro che l'anno scolastico scorso, cioè il 2021, è passata un po' la novità, è passata un po' anche gli aspetti più giocosi, forse più innovativi e divertenti. Ecco, quello è stato forse l'anno scorso più faticoso. E da questo punto di vista, perché credo sia mancata anche da parte della scuola in genere, e mi metto dentro anch'io, una riflessione sui cambiamenti che presuppone la didattica a distanza, che non può essere una mera riproduzione del modo di fare scuola frontale, magari siamo spesso abituati nelle nostre classi, ma va proprio ripensato in termini di tempi, di suddivisione dei termini, dei materiali, dei tempi, delle modalità di verifica, degli obiettivi anche, mi viene da dire, dei cosiddetti programmi. Quindi ecco, sicuramente lo scorso anno 2020-2021 ha segnato un po' il passo in genere, ecco, questa è la mia percezione, e ha fatto emergere soprattutto l'aspetto di maggior stanchezza da parte dei ragazzi. Ecco, in particolare, ripeto, parlo soprattutto per i ragazzi più grandi delle scuole superiori, in cui c'è stato un po' un adagiarsi e un perdere l'entusiasmo che deriva spesso dall'interazione interpersonale che avviene nelle nostre classi, nei corridoi, nei momenti più di condivisione. Ecco, questo sicuramente è un aspetto su cui puntare molto l'attenzione in quest'anno scolastico per recuperare una dimensione che fa parte dell'apprendimento, perché è dimostrato che apprendiamo socialmente, cioè non apprendiamo da soli, apprendiamo soprattutto e meglio nelle relazioni con i coetanei o comunque con chi condivide con noi il processo di apprendimento. E questo sicuramente è qualcosa che è mancato. Lo noto, ecco, se posso dire anche una nota così personale, familiare, anche i miei figli, ho due figlie che ancora studiano all'università, anche loro costrette alla didattica a distanza, anche per loro, pur studentesse universitarie, è stato faticoso ed è mancato questo rapporto interpersonale con i compagni, in questo caso dell'università, e con i docenti. Quindi è una mancanza oggettiva di cui tener conto, ecco, soprattutto nei prossimi anni, perché credo che queste fatiche andranno smaltite con calma almeno nel prossimo triennio.
E abbiamo parlato appunto dei ragazzi, che poi appunto sono il focus, no, centrale su cui porre attenzione per le pratiche didattiche, per tutte le attenzioni. Che ragazzi saranno quelli che arriveranno nelle classi lunedì, dei vari ordini di scuola, secondo lei, anche su quello che ha potuto così percepire, immagino, nei tanti consigli di classe o comunque nei dialoghi con gli insegnanti, sia quelli di Felter che quelli di Cortina, certo. O magari anche con altri colleghi dirigenti della provincia.
Guarda, soprattutto faccio riferimento a due incontri che ho avuto ieri pomeriggio. Abbiamo incontrato online tutte le famiglie dei nostri alunni che appunto lunedì cominceranno l'esperienza della scuola superiore. E, diciamo così, ho visto, diciamo così, due aspetti. Da una parte una certa preoccupazione più che altro legata ai livelli di apprendimento che i ragazzi hanno avuto nel loro bagaglio negli ultimi anni. Diciamo così, una qualche preoccupazione da parte dei genitori per il livello di preparazione all'ingresso del liceo, che è sicuramente una scuola impegnativa. Dall'altra però anche una fiducia nel fatto di essere consapevoli che tutto il sistema scuola sta come è andata negli ultimi anni. Quindi diciamo così, una fiducia nell'affidare i propri figli a persone che possono prenderli in mano lì dove sono arrivati, una così preconcetta ambizione ad arrivare chissà dove, anche perché, ripeto, comunque al di là dei problemi emersi con la pandemia, comunque i ragazzi ogni anno sono diversi da quelli da quello precedente. Non possiamo tarare la nostra proposta didattica sugli alunni che avevamo 10 anni fa, ma anche semplicemente 3 anni fa. Quindi, diciamo così, c'è da parte dei genitori una grande attesa da questo punto di vista. Infatti ho cercato anche di tranquillizzarli e di augurare loro di essere sereni per aiutare anche la sanità di loro. Un altro aspetto che ho notato da parte dei docenti è quello di cercare di dare il meglio per quanto riguarda proprio le attività del primo periodo, quelle che normalmente nelle scuole si chiamano attività di accoglienza. E questi sono aspetti che caratterizzano il clima di scuola e fanno capire da subito l'aria che tira nell'istituto. Ecco, quindi io credo che anche questo sia un aspetto cui le scuole stanno dando particolare attenzione, pur con i limiti sempre relativi al personale, che magari non c'è in maniera completa, anche se quest'anno siamo decisamente meglio rispetto ad anni passati, e pur con tutte le preoccupazioni che comunque rimangono sullo sfondo, ecco, perché non possiamo dimenticare che la pandemia ancora non è finita. Ecco.
E io ricordo che quando era dirigente scolastico all'Istituto Comprensivo di Cencenighe, non ricordo più se l'aveva messa su uno dei diari che l'Istituto aveva prodotto o se era una frase che aveva comunicato ai docenti, però era quello come mantra era che gli alunni non sono dei vasi da riempire, ma sono dei fuochi da accendere, una massima che risale all'antichità. Quanto è valida, è ancora valida anche in tempi di pandemia?
Assolutamente, direi anzi che forse la cambierei aggiungendo gli alunni e i docenti, non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere, perché credo che ad esempio anche questo aspetto interessante del dialogo tra generazioni sull'ambito del digitale, ad esempio, e questo penso che sia esperienza quotidiana anche delle famiglie e dei genitori, cioè il fatto che qualche volta dobbiamo riconoscere che possiamo apprendere anche dai nostri ragazzi, dai nostri figli in alcuni ambiti, e questo, ripeto, del digitale è uno clamorosamente evidente. Ecco, credo che sia da una parte un segno di umiltà da parte del sistema scuola, che non può pretendere, secondo me, di essere l'unico detentore dell'istruzione e della formazione dei ragazzi, perché sappiamo che ci sono apprendimenti informali sicuramente molto più pervasivi. Una volta era la televisione, adesso ovviamente è internet e i social. Ecco, però credo che questo aspetto di considerarsi tutti dei vasi da riempire, o meglio, non tanto da riempire, ma dei fuochi da accendere, vada condivisa proprio con diciamo, tutte le persone che ruotano attorno alla scuola. Ecco, questo è sicuramente un aspetto da valorizzare. E poi un'altra cosa che ci tengo a dire è che noi come operatori della scuola dobbiamo avere una malattia che non è il Covid, ma la malattia dell'ottimismo, perché altrimenti credo che abbiamo sbagliato mestiere, cioè il fatto di poter pensare che comunque i ragazzi che vengono nelle nostre scuole abbiano degli ampi margini di crescita, di miglioramento, di, diciamo così, apprendimento anche di qualità, ecco, questo secondo me deve guidare tutti noi nel mestiere che facciamo e nella prospettiva del lavoro che lunedì ricominciamo.
Ecco, a proposito di ottimismo, chiudo con questa domanda. All'inizio della nostra chiacchierata lei diceva questa situazione, no, storica, sociale che stiamo vivendo legata alla pandemia, la scuola ha avuto un ruolo centrale, è tornata ad avere un ruolo centrale. Sarà un fuoco di paglia o dobbiamo essere ottimisti che questo ruolo centrale continuerà ad averlo anche nei prossimi anni, anche quando la pandemia, ci auguriamo ovviamente, verrà meno?
Ma allora, questa è una domanda da 100 milioni, diciamo così, la prospettiva, diciamo così, il piano nazionale di resilienza ha prospettive sul lungo periodo, mi sembra di capire. Ecco, in questo credo che c'entri molto il livello di formazione dei nostri ragazzi, che non solo dovranno competere, diciamo, con i loro coetanei europei, ma una sfida, diciamo, un po' più ampia, globale, è necessario che si confrontino con gli indiani, con i cinesi, oltre che con gli americani, gli australiani, eccetera. Ecco, quindi, insomma, secondo me è davvero strategico investire in formazione e nella cultura, nella scuola. E quello che fa ben sperare è questo cambio di rotta clamorosamente positivo, cioè anche dal punto di vista della quantità di soldi che sono arrivati alle scuole. credo che questo sia un segnale interessante in termini di sistemazione degli edifici, di strumentazione, di personale anche scolastico, di, ecco. Io ecco, no, non sono ministro, ma insomma penso, spero, voglio sperare che questo sia un atteggiamento che si stabilizza nei confronti della scuola, ecco, questo è il mio auspicio.
Ce lo auguriamo tutti e allora noi ringraziamo il dirigente scolastico Mario Baldasso per essere stato con noi e ovviamente gli auguriamo buon anno scolastico, anche se ovviamente per i dirigenti scolastici gli anni scolastici non so se hanno inizio o fine, no? Nel senso che
la scuola non si ferma mai.
Non si ferma mai.
No.
Grazie Preside, per essere stato con noi e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
Grazie ancora a Mario Baldasso per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, buon anno scolastico a tutti coloro che il 13 settembre torneranno in classe.